www.redigio.it e la storia continua. Ora siamo all'almanacco di marzo. Ogni anno il sole attende che il tripudio carnevalesco giunga al diapason per sgusciare fuori dall'acquario. Si scrolla, infatti a quell'epoca piove sempre ed entra nei pesci. Se ne accorgono soltanto gli astronomi immersi nello studio delle cose del cielo e i gastronomi coscientemente attaccati alle buone cose della terra. Non è costume dello zodiaco accordarsi con la dispensa, ma nel mese di marzo, occupato per intero dalla quaresima, la coincidenza è così lampante che si pensa a un patto segreto. Pesci e crostacei diventano la nota dominante del mercato, brune aragoste odorose di salsedine atlantica, triglie inguainate di lame rosso argento, sogliole grandi come racchette da ping pong, granseole da mangiarsi col cucchiaino a guisa di grapefruit. E fino a metà di febbraio, salmoni e storioni, venuti su dagli abissi del mare, hanno ritrovato la strada dei fiumi, mentre nelle azzurre profondità del Garda affiorano le trote superbe, orgoglio del pescatore e delizia del buongustaio. Rifiuto però di ammettere nell'Olimpo dei golosi raffinati quei papponi senza stile che chiamano tutti i numi e testimoni del loro cordoglio per la scomparsa dei tartufi e della selvaggina. Tanto più che la ricchezza di questo crepuscolo degli dèi della tavola si dissipa al primo sorso di oro del Reno, sotto la specie di un vetusto Rüdesheimerberg, o di qualcosa degno del suo nome. Salmone e vin del Reno si tengono buonissima compagnia. Separare due amici così fatti l'uno per l'altro sarebbe far loro un gravissimo torto. Infatti, il sapore della carne rosea, particolarmente delicata in marzo, trova il complemento ideale nel succo dei vigneti renani. Quella di assortire geograficamente i piatti e i vini è una norma, ma non sarà mai rispettata abbastanza e che dà vita ai più felici connubi. Una trota del Garda troverà così il suo spirito gemello in un soave Bertani del 1923, che ha la secchezza e il veluto di Chablis, mentre una trota dell'Emano si fa scortare in preferenza da un'esilarante bottiglia di Neuchâtel del 1928. Non si deve arguire da ciò che uno storione del Volga debba necessariamente farsi annaffiare di vodka. Questo nobilissimo pesce, infatti, rappresenta l'eccezione di prammatica. I cuochi dell'antica Roma usavano ammanirlo intero, coronato di rose, e quando varcava la soglia del triclinio, l'anfitrione ordinava di dar fiato alle trombe. Mutati i tempi e le condizioni sociali, lo storione intero è diventato una rarità da esposizioni gastronomiche. Ma non era questa una ragione sufficiente per privarsene, onde gli uomini moderni l'han diviso in rocchi. La carne soda e bianchissima ha qualche analogia col vitello. Si presta a tutti gli acconciamenti relativi e non sdegna le cotture prolungate. Ora, un arrosto, un fricandò di storione, esigono a gran voce vini rossi leggeri, profumati e non troppo vecchi. Un broglio del 1928 o un Valpolicella Bertani serviranno egregiamente allo scopo. Con lo rocchio lessato, invece, e accompagnato come d'uso da una salsa ad hoc, bisogna sorseggiare un bianco secco, tipo Capri o Falerno, raffreddato quanto basta per non distruggere l'aroma e il sapore. Si ritiene da molti che i vini bianchi traggano sempre giovamento dall'azione del freddo. Precisiamo. Borgogna e vini del Reno vanno bevuti alla temperatura media di 10 gradi. I vini della Mosella, il Capri, il Falerno a 8 gradi. Il Soave e il Bordeaux a 6 gradi. Scendere al di sotto dei 4, salvo per lo champagne, è un gravissimo errore. Ricorrere alle miscele frigorifere, come usano certi pseudo-intenditori, è un'eresia imperdonabile. www.redigio.it e la storia continua.